Fate voi, uno è battezzati a metà o per intero, un altro è il contesto del battesimo e del ravvedimento, è tutto in riferimento al capitolo 3 di Matteo, che ho tornato a rimeditare perché mi sembra che il messaggio di ravvedimento di Giovanni Battista, che apre la via a Gesù, al figliuol di Dio, che è entrato nella storia, mi sembra una cosa così importante, radicale, soprattutto perché poi lo ritroviamo in Atti, al capitolo 11, nel fatto di Cornelio, al capitolo 11 degli Atti, no, al capitolo 10, versetto 43. Pietro, chiamato da Dio a testimoniare di Gesù e della croce a Cornelio, a dei pagani, va, ubbidisce, naturalmente con le perplessità di tutti i giudei che avevano, perché c'era un muro, in Efesini l'apostolo Paolo dice che c'era un muro che separava i giudei dai gentili, è Gesù che ne ha fatto dei due popoli, ne ha fatto uno solo. E allora, avendo parlato di Gesù a dei pagani che temevano Dio, dice, dopo che questi hanno ricevuto la parola, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, diffidenti, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può dunque vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Allora, noi vediamo che il battesimo e quindi il ravvedimento e il dono dello Spirito Santo sono una sola cosa. E vorrei esortare coloro, i nostri giovani che si sono battezzati, e non giovani, anche il nostro Ekerem lo vedo bene nello spirito perché si apre la bocca. E vorrei esortare i nostri giovani battezzati a percorrere questo cammino per ricevere la potenza dello Spirito Santo, che non sarà in fiammelle o con l'espressione di lingue straniere, ma sarà con la potenza della vita del Signore Gesù nella vita di tutti i giorni e soprattutto in rapporto alla Chiesa, alla comunione con Dio e con i fratelli. Quindi vi ho portato a considerare che il battesimo di Giovanni era la preparazione al battesimo di Gesù Cristo, e leggeremo adesso il versetto attinente, ma che questo ravvedimento che apre la venuta di Cristo sulla terra nella persona di Giovanni Battista, questo grande, grande fatto cosmico eterno che frattura la storia, questa realtà di Cristo che entra nella storia dell'uomo peccatore e spezza la potenza di Satana e vince il mondo per noi, questa cosa qui è talmente grande che noi dobbiamo meditarla non una volta nella vita, ma tutti i giorni della nostra vita. Il ravvedimento e battesimo che dà lo spirito a potenza dello spirito, che fa cadere lo Spirito Santo su di noi, noi la dobbiamo cercare ogni giorno. Perlomeno per me, io mi scaldo perché mi sembra di aver perso molti anni dal che mi sono battezzato, e per capire queste cose, per esserne ripieno e commosso nel mio cuore. Desidero che anche voi siate commossi nel cuore, siate compunti. Il versetto del capitolo 3 di Matteo che vorrei leggervi è il versetto 11, dove Giovanni Battista dice: «Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento», cioè della benedizione di Dio, «ma colui che viene dietro a me è più forte di me e io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». Ecco che questo battesimo dello Spirito Santo crea un qualcosa di straordinario nella nostra vita. E che cosa, quanto sia straordinario, lo leggiamo nel versetto 12. Sempre Giovanni Battista, parlando di Gesù, dice: «Egli ha il suo ventilabro in mano». Il ventilabro è un vallo, è una rete, una retina che separa le cose grosse da quelle sottili, le cose buone da quelle cattive. E dice che Gesù, venendo nel mondo, ha il suo ventilabro in mano, netterà interamente l'aia sua, cioè il mondo, perché tutte le cose mi sono state date in mano dal Padre mio, raccoglierà il suo grano nel granaio, cioè in cielo, in paradiso, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Cioè in questo versetto, e questi due versetti, 11 e 12, ci sono due, cioè ci è proprio, siamo costretti ad accettare la realtà del ravvedimento come, nello stesso tempo, come un giudizio della nostra anima che può capovolgere a salvezza o che ci può determinare la nostra perdizione eterna, rimanere se per sempre in una condizione di peccato e di separazione da Dio. Quindi l'altro titolo che io volevo dare a questi pensieri era: o pula o grano. Cioè è questo che fa il ravvedimento e la venuta dello Spirito Santo nella nostra vita, determina un cambio di natura, è un cambio di natura. Il Vangelo, quante volte ho letto questi passi in questi 25 anni da che mi sono battezzato e sono passato in fretta sopra queste cose. Ma voi non fate i miei errori, non fate gli errori dei vecchi voi giovani, perché lo Spirito Santo ce l'avete come l'ho ricevuto io, l'avete ricevuto voi. Siate, come diceva Lorenzo, recettivi, bisognosi dello Spirito Santo. Lorenzo diceva che il bambino, a differenza dell'adulto, è eminentemente recettivo. Cioè ha bisogno di tutto, il bambino non sa e non può, mentre l'adulto col suo orgoglio, col suo status di adulto, sa e può, e allora non ha bisogno di Dio. Ecco perché Gesù dice: se non diventate come bambini. Noi dobbiamo diventare come bambini, nel senso di aver bisogno di realizzare che lo Spirito Santo, che Dio, l'Iddio che abbiamo incontrato nella nostra vita, possa operare potentemente in noi e trasformarci da pula, da un guscio vuoto, a un chicco di grano, a una, a una sorgente di vita che ha la vita in se stessa, la quella di Cristo, che lui porterà nel suo granaio. Cominceremo, cioè proseguiremo queste considerazioni considerando il contesto di questo ravvedimento. Perché ero afflitto mentre riflettevo queste cose, perché di fianco nella pagina, stessa pagina della Bibbia, c'è l'episodio del massacro dei bambini. Al capitolo 2 di Matteo, al versetto 16, ora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò grandemente, e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlem e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa ad essere consolata perché non sono più. Ecco, questo fatto mi è sempre turbato. È una di quelle parti della scrittura che, come dice Sauro, vorremmo evitare, perché parlando del Vangelo, di Gesù, dell'amore di Dio, diamo per scontato che tutto deve essere dolcezza, bellezza. Invece è lo Spirito Santo che ha fatto scrivere queste cose. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che la predicazione di Giovanni Battista circa il ravvedimento e il regno dei cieli che viene, quindi ecco il giudizio che noi abbiamo affrontato, che voi avete affrontato battezzandovi. Voi vi siete confrontati con le realtà eterne e con Dio l'Onnipotente. Quindi occorre che ci confrontiamo continuamente con la realtà di Dio per non scadere in un religiosismo falso come che aveva travolto Israele in questa circostanza. In che momento Giovanni Battista ha cominciato a predicare il ravvedimento? Nel momento che la misericordia di Dio, avendo visto quanto era terribile il potere di Satana in mezzo al suo popolo, è intervenuto dal cielo mandando il suo Messia, il suo figliuolo unigenito, a morire per noi. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che questo massacro dei bambini, che la realtà dei farisei e dei sadducei, Matteo 3, 7, leggiamo com'era ridotto il popolo di Israele. Ma vedendo egli, Giovanni Battista, molti dei farisei e sadducei, cioè coloro che erano maestri in Israele della scrittura, vedendoli venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi va insegnato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Una frustata e un giudizio così tremendo, che poi Gesù continuerà a dire: ipocriti, sepolcri imbiancati, eccetera. Questo scadimento morale e di fede del popolo aveva fatto sì che Satana era entrato come un padrone in tutte le cose del popolo di Dio. E questo popolo, che un giorno aveva per re Davide, il re santo, adesso aveva un re Erode, un crudele, un uomo senza cuore, spietato, che cercava di uccidere la speranza di Israele e uccideva i bambini innocenti. Ma noi in che mondo viviamo? Viviamo in un mondo tanto diverso da questo? No, è un mondo crudele, è un mondo malvagio quello nel quale viviamo, che uccide e perverte i nostri figli. L'educazione, tutto concorre a fare dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle generazioni a venire, della fede, della Chiesa, farne scadere il livello morale. Allora, il contesto del ravvedimento è un contesto tremendo. Dio ha visto dal cielo che se non interveniva col suo figliuolo e con una potenza dello Spirito attraverso i profeti, gli angeli che apparivano, se non interveniva il mondo era senza speranza. Noi non saremmo qui dopo 2000 anni se il Figlio di Dio non fosse venuto dal cielo. Leggiamo in Daniele il capitolo 2. Leggiamo della venuta di Cristo. Qual è lo scopo del progetto di Dio mandando il suo figliuolo? Sono un po' frastornato. Al capitolo 2, versetto 34, tutti conosciamo il sogno, eh? È uno dei capitoli della scrittura che io amo di più e vorrei esortarvi ad amarlo, perché qui c'è il compendio della storia del mondo dal peccato fino al trionfo di Dio, no? E la statua che in sogno il Signore ha imposto a questo re potentissimo, la visione di questa statua con la testa d'oro, il petto d'argento, il ventre di rame e le gambe di ferro, questa statua enorme che gli turbò i sonni, figuratevi questo, se i nostri politici sono sensibili di cuore, hanno delle viscere d'acciaio, bene, questo qui era di più dei nostri politici, ma il sogno che è la potenza di questo sogno era tale che lui perse il sonno, perse la tranquillità, si sentì insicuro della sua vita, figuratevi uno che era potente, regnava su dei regni. Anche perché siamo qui noi? Perché un giorno siamo stati turbati da qualcosa che il Signore ci ha messo nel cuore e che ci ha costretti a considerare la realtà della nostra vita sulla terra e se esiste Dio o non esiste Dio. Abbiamo dovuto confrontarci con le realtà eterne, con le potenze che governano il mondo nel quale viviamo. Perché non c'è solo il diavolo per distruggerci, c'è una potenza di bene, di giustizia che opera continuamente per la nostra salvezza e per riportarci alla gloria che il Signore aveva stabilito per noi. Allora ecco al versetto 34, ma tu stavi guardando, re, quando ecco una pietra si staccò senza opera di mano dal monte e colpì i piedi di ferro d'argilla della statua e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il rame, l'argento, l'oro furono frantumati insieme e divennero come pula sulle arie d'estate. Il vento li portò via, non se ne trovò più traccia. E la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Allora, in un'immagine, in un film sognato, questo re era stato colpito solo dalla statua, ma di fianco alla statua c'era un monte altissimo e alla fine la fine del sogno era drammatica perché dal monte altissimo si staccava una pietra che rotolando si ingigantiva, distruggeva questa grande statua che era la figura delle culture, delle civiltà di allora potentissime e fulgenti, e le distruggeva tutto. E lui che credeva, questo re, credeva di essere un dio, e inconsciamente sapeva che quella statua era il complesso di tutta la gloria umana terrena che non può durare. Quindi questa realtà della pietra che si stacca senza opera di mano è l'entrata di Cristo nella storia. Quando Cristo entra nella storia non c'è potenza che possa resistergli, perché egli è l'Onnipotente. Si è lasciato crocefiggere e uccidere per noi, ma poi noi dovremo pagare il prezzo se rinneghiamo questa realtà che è superiore alla realtà del mondo nel quale viviamo, è superiore a tutti i valori della nostra vita. Quando Gesù entrò e Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno. Vedete l'offensiva di Dio, l'offensiva della grazia celeste? Angeli, sogni meravigliosi. E poi questo fatto straordinario. Ecco, un angelo gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di prendere teco Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ecco, vedete come questi fatti che sono così importanti, nei quali diciamo di credere, se non li meditiamo con la potenza dello Spirito, si vanificano, diventano dei fatti irrilevanti, sommersi come sono dalle vicende della nostra vita. Ma le premesse, il contesto nel quale viene annunciato il ravvedimento e il battesimo di Spirito Santo è questo, che Israele era ridotto al lumicino, era in balia di Satana, perché i capi religiosi avevano messo al posto della parola di Dio la parola degli uomini, la tradizione. Capitolo 15 di Matteo. Perché il re, le maledizioni della legge che loro sempre travisavano, avevano portato al fatto che era re loro un pagano che non conosceva le cose di Dio e che agiva secondo la sua follia. E poi non sapevano, avevano dimenticato il fatto, le promesse di Dio ad Abramo, perché è proprio nella pagina che abbiamo appena letto, nel capitolo 1, che viene detto che Dio mandò il suo figlio nel momento più buio del suo popolo, nel momento più tremendo. Quindi, dopo aver ho cercato di farvi capire quanto è importante questo ravvedimento e questo battesimo, un altro tocco di contesto, lo leggo solo io, riguarda il diluvio. nell'Antico Testamento, voi vedete che tutti questi fatti spirituali del nuovo hanno delle radici veterotestamentarie, e è meraviglioso considerare che noi abbiamo questo libro e non lo teniamo in una biblioteca ad ammuffire, ma lo leggiamo tutti i giorni. Avevo messo un segno, scusate, mi sono un po' distratto. Ecco, il battesimo ha attinenza col diluvio. Il giudizio del battesimo ha attinenza col diluvio che avvenne, lanciato dal Signore sulla generazione malvagia che aveva corrotto la sua fede. La corruzione degli antidiluviani e la decisione di Dio di lanciare il diluvio era dovuta al fatto che le chiese si erano mescolate col mondo e avevano rinnegato la loro fede. Avevano sposato le figlie di quelli del mondo, la Chiesa si era mescolata col mondo. Ecco il giudizio di Dio. Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita. Allora, non essendoci più Chiesa, lui degli uomini dice: io distruggerò per distruggere di sotto i cieli ogni carne. Questi sono uomini, donne, bambini, in cui è alito di vita tutto quello che sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te, tu entrerai nell'arca, dice a Noè, perché aveva trovato grazia. Allora voi vedete che il battesimo del diluvio è un battesimo dove tutti dovevano morire, ma lo stesso anche il battesimo che avete fatto voi giovani qui, 11 persone addirittura, è un battesimo a morte. E se non questa morte non la vivete, non l'accettate ogni giorno, il Signore Gesù non potrà vivere nella vostra vita e voi sarete schiacciati da tutte le paure e da tutte i dubbi di non riuscire a pregare, di non riuscire ad agire, a testimoniare, a gioire. Quindi voglio invitarvi proprio a considerare il ravvedimento, poiché il regno dei cieli è vicino, le cose celesti stanno per sostituirsi a quelle terrestri, il mondo sarà distrutto delle civiltà, della potenza dell'uomo, e noi già ora dobbiamo avere l'essere del grano per il granaio del Signore. Se non accettiamo il giudizio di Dio su noi, su me, in Adamo, se non facciamo nostro giorno per giorno il sacrificio di Cristo, se non mettiamo al primo posto l'adorazione giorno per giorno del suo nome, della sua persona, perché è questo che succede, pian piano noi torniamo ad adorare i tesori del mondo, diamo grande importanza alle cose materiali della nostra vita e Gesù diventa un fatto marginale o del passato. Se facciamo questo, noi rimaniamo sotto l'ira perché culliamo e scusiamo il nostro peccato. Giovanni Battista aveva ricevuto una rivelazione completa di Cristo e del giudizio della croce eterno che Dio ha fatto, perché la croce ha agito in ogni tempo. Al tempo di Giona la grazia aveva cercato e salvato i niniviti. Al tempo di Noemi aveva salvato Ruth. Al tempo di Giosuè aveva salvato Rab. Al tempo di Abramo aveva salvato Abramo, Lot. In ogni tempo nella scrittura la potenza di Dio opera per il nostro bene, per la nostra felicità eterna e per renderci consapevoli che siamo di passaggio in questo mondo. Ci sono poi delle realtà come per esempio Caino e Abele. Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli sono degli esempi che hanno attinenza col ravvedimento, perché mentre l'uno di fronte alla parola di Dio ha accettato, l'altro non ne ha fatto una cosa preziosa per sé. Cioè noi dobbiamo vegliare su noi stessi, perché possiamo scadere dalla fede e dalla realtà celeste se disprezziamo questa grande salvezza. Io mi ricordo che Lorenzo, che di solito era per proclamare la dolcezza, la bellezza, la impossibilità di perdere la salvezza, però ogni tanto leggeva questo passo che leggiamo. In Ebrei, al capitolo 10, leggeva questo passo. Perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Cioè noi abbiamo detto di credere in Cristo, poi l'abbiamo messo da parte, nello sgabuzzino. Perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, cioè che siamo perduti, che siamo pula, non resta alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore d'un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulle parole di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliuol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltreggiato lo spirito della grazia? Quindi qui si parla di gente che sanno tutto di Dio, del Vangelo, che hanno detto di credere, poi cioè scivolano via. Guardate che questo giudizio è tremendo, e lo stesso giudizio c'è in Matteo il capitolo 3 riguardo al ravvedimento e al battesimo, perché il battesimo è il battesimo nella croce di Cristo. Concludo. Galati 6,14. Ecco qui il battesimo. Ecco qua il nostro apostolo Paolo che ci guida. Ma quante a me, non sia mai ch'io mi glori d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocefisso e io sono stato crocefisso col mondo. Poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quel che importa è essere una nuova creatura. Questi due versetti contengono in riferimento a Cristo e alla croce quello che Giovanni Battista diceva in riferimento al battesimo in acqua in vista del ravvedimento della croce, che è questo. Allora, qui l'Apostolo Paolo, illuminato dallo Spirito Santo per la grazia di Dio riguardo ai suoi peccati come religioso, come fariseo ipocrita, canta la sua gioia e proclama la sua gioia per la realtà spirituale che sperimentava tutti i giorni della sua vita. Cosa sperimentava? Sperimentava che due cose: per me il mondo, mediante la quale il mondo per me è stato crocefisso, cioè io ci vivo, ma è come che non è più il mio mondo. Il mio mondo è il cielo. Il mondo è stato crocefisso, il mondo è stato condannato con me in Adamo, l'uomo vecchio. E io sono stato crocefisso per il mondo. Cioè non ho più attinenza, io sono stato separato dal mondo. Vedete come queste cose sono fondamentali e meravigliose per la nostra vita. Cioè io sono stato crocefisso per il mondo, perché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla in confronto alla croce. Non è che la circoncisione e l'incirconcisione non fossero nulla, ma sono valori spirituali che avevano molta importanza nell'Antico Testamento, ma non sono nulla in confronto alla croce, da quanto quella pietra si è staccata dal monte e ha spiritualmente già posto fine, giudicato tutta la realtà del mondo attuale. Nel mondo nel quale viviamo di passaggio. Quel che importa è la croce, perché è l'essere una nuova creatura, perché da pula diventiamo grano per il granaio di Dio e siamo sottratti al giudizio eterno. Amen.